Radio Emilia Romagna.
Eventi live. A cura di Piera Raimondi.
Speciale 900 Fest, il decennio dell'antifascismo e la letteratura impegnata. Alfonso Berardinelli racconta come negli anni 30 del Novecento cambiano radicalmente identità, vocazione e funzione di scrittori e intellettuali.
Il tema, come dice il titolo, tocca problemi che riguardano decenni molto, molto lontani, gli anni 30, con qualche avvicinamento al punto di vista che gli anni 60 ebbero sugli anni 30. Intendiamoci, se uno si annoia, se ne può andare senza vergogna. Io non mi offendo. Quando uno si annoia, va via. Per me è lo stesso. Non per me è lo stesso. È naturale per tutti, per me e per voi. Torniamo dunque un momento al cuore del Novecento, gli anni 1930-1940. Come succede spesso con le periodizzazioni storiche, anche il decennio dell'antifascismo nasce un po' prima e finisce un po' dopo. Ma certo gli anni che vanno dal 1929, con il crollo della borsa di New York, e il 1933, con l'ascesa al potere di Hitler, fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, 1 settembre 1939, invasione nazista della Polonia, sono anni politicamente, economicamente e anche culturalmente un concentrato di sintomi politici e storici. La società è squassata dalla crisi economica. La crisi sociale si impone alla cultura come una priorità morale. La politica vive il confronto e lo scontro tra due soluzioni politiche del tutto nuove, invenzioni novecentesche, il fascismo e il comunismo. Si è detto e ripetuto che il Novecento è finito e che comunismo e fascismo sono delle anticaglie da dimenticare. Ma forse non è vero come si vorrebbe. Se si pensa, per esempio, che la categoria interpretativa di totalitarismo include sia la politica di Stalin che quella di Hitler, e che si tratta di una categoria, totalitarismo, capace di ulteriori e più aggiornate metamorfosi, Putin, per esempio, è fascista o comunista? La Cina è comunista o fascista? Allora il Novecento e il suo decennio cruciale non sono un passato a cui essere indifferenti. Non è un caso, tra l'altro, se l'aggettivo orwelliano è tuttora in uso, a volte con leggerezza, altre volte con sospetti non infondati. E dire totalitarismo, dopo il famoso libro di Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo, continua a essere utile ogni volta che se ne manifestano del totalitarismo qua e là alcuni sintomi. È in gioco il rapporto fra Stato e società. Una partita sempre aperta. Cambiano gli scopi, le tecniche, gli agenti sociali e politici, ma il problema di controllare e incrementare l'ordine sociale è sempre d'attualità. L'ordine sociale, come sappiamo, è nello stesso tempo necessario e temibile. Mi limito qui all'aspetto culturale e letterario, soprattutto del decennio 30, in cui non ci fu scrittore e intellettuale che si fosse sentito estraneo a quanto accadeva nella società e nella politica. di fronte alla prolungata disoccupazione di massa, alla povertà che incombeva su tutti gli strati sociali e proletarizzava la piccola borghesia, di fronte a dittatori come Mussolini, Stalin, Hitler, artisti e pensatori erano di fatto coinvolti come chiunque altro. Il tipo stesso dello scrittore cambia allora radicalmente, cambia la sua identità e la sua posizione sociale. E con queste cambia anche il modo di considerare la propria funzione, la propria vocazione. Lo stesso statuto sociale e ideologico delle opere d'arte, dell'opera letteraria, subisce in quegli anni una trasformazione. Sul piano stilistico e formale potrebbe anche sembrare una restaurazione di modalità più tradizionali, più vagamente ottocentesche rispetto alle straordinarie, rivoluzionarie innovazioni dei primi anni venti del Novecento, con scrittori come Marcel Proust, Joyce, Kafka, Eliot. Ma in loro si trattava di scopi essenzialmente estetici. Il pubblico dei lettori veniva quasi ignorato o intenzionalmente provocato dagli autori. Si inventava una nuova forma di poesia e di narrativa a costo, se non allo scopo, di scandalizzare il pubblico borghese. Ora invece, negli anni 30, il problema e lo scopo sono la comunicazione sociale, la ricerca di un pubblico più ampio da orientare e influenzare, analizzando le cause dei mali della società. Perfino il surrealismo, l'ultima delle avanguardie, nato nel 1924, fondato da André Breton, che eredita e sintetizza le tensioni, i progetti, le contraddizioni delle avanguardie precedenti, non tutte assimilabili, per esempio l'espressionismo presente in Germania, il futurismo italiano e russo, il dadaismo. All'inizio degli anni 30 anche il surrealismo ha dato già fondo alla propria inventiva estetica. La sua violenta spinta sperimentale si è esaurita con gli anni 30 e le tecniche dell'associazione automatica, Breton inventò la scrittura automatica, e dell'accostamento aleatorio, del montaggio di elementi eterogenei, sorprendenti, sono tecniche che ormai negli anni 30 vengono usate dagli stessi surrealisti con una sapienza e un'accortezza letteraria che di fatto recuperano l'aspirazione a un ordine stilistico, non più a un caos di associazioni libere e inconsce. Comunque, virgolette, i surrealisti considerano, lo dice Franco Fortini, un critico del dopoguerra italiano, dal 45 agli anni 90, disse una volta, i surrealisti consideravano preistorici personaggi come Gorky, Romain Rolland o Thomas Mann e ritenevano se stessi i più coerenti scrittori dell'antifascismo, per il semplice fatto che per un surrealista ogni comune borghese era in sostanza un fascista, un po' semplificante, cioè in quanto perbenista ipocrita che crede nel tempo come denaro e crede nella polizia, anche se parla di libertà. La posizione politica di André Breton, leader del movimento surrealista, era la posizione politica, grosso modo, la posizione politica di Trotsky, frainteso da Breton come libertario, cosa che Trotsky non era affatto. Aveva represso personalmente la rivolta dei marinai di Kronstadt in Russia. E con l'idea dei surrealisti, idea antropologica, titanica e un po' retorica, che l'umanità andasse totalmente demolita e ricostruita a partire dal suo inconscio per arrivare alle forme della sua coscienza. Letterariamente però gli anni 30 prendono, rispetto al surrealismo, soprattutto un'altra strada, la strada del reportage, della combinazione di narrativa e giornalismo, di testimonianza personale diretta e autobiografica. Non si tratterà più di semplici gesti provocatori e simbolici, come quelli dei surrealisti e delle altre avanguardie, né di oltraggi al pubblico, né di forme letterarie inusitate, mai viste. La crisi sociale, la nascita dei fascismi e la presenza di nuovi partiti comunisti legati alla rivoluzione bolscevica sono eventi che riducono e nello stesso tempo precisano, ridefiniscono lo spazio sociale dello scrittore. In qualche caso, quello dell'ermetismo italiano, Ungaretti, Montale, eccetera, Luzzi, la letteratura tende a sublimarsi e a chiudersi in forme estetiche, diciamo da conventicola letteraria. Ma più spesso, invece, la letteratura sceglie il rischio. Lo scrittore impegnato e di sinistra, lo scrittore come eroe esistenziale. Thomas Edward Lawrence, detto Lawrence d'Arabia, è un esempio. Malraux, André Malraux, Hemingway. E come giornalista inviato speciale, come eroe esistenziale, come giornalista inviato speciale della coscienza intellettuale, dello spirito critico che va di qua e di là a constatare cosa avviene nel mondo, queste sono figure che nascono negli anni fra le due guerre, tra virgolette compagni di strada rispetto ai partiti comunisti, antifascisti o militanti comunisti, quasi tutti i più significativi e tipici scrittori degli anni 30 escono dalla letteratura e dal loro ceto sociale, dalla loro classe, per andare incontro a chi sta più in basso, alla storia, alla verità reale, per schierarsi appunto con gli oppressi e i diseredati. Alla generazione di Thomas Mann, di Paul Valéry, di Rilke, di Eliot, di Virginia Woolf, di Forster, succede la generazione più giovane di John Steinbeck, di Brecht, di Orwell, di Simone Weil. La prima cosa per loro non è più l'arte, ma è la vita. Non più il valore della forma, ma il valore e il significato dell'esperienza vissuta. Così i veri maestri di quegli anni non sono tanto i maestri, i maggiori scrittori della generazione precedente, quelli che ho appena citato, sono piuttosto i moralisti, gli scienziati, gli ideologi, i politici, Lenin, Trotsky, Freud, Lukács, Allen, John Dewey, il grande filosofo americano, Spengler, l'autore del libro Il tramonto dell'Occidente. Il rapporto fra l'autore e l'opera allora si trasforma. Mentre l'opera in sé perde la sua assoluta importanza e centralità, come avviene con opere come L'Ulisse o Alla ricerca del tempo perduto di Proust, l'autore stesso si presenta invece come autore in quanto personaggio problematico alla ricerca di una propria verità extraletteraria. Molti scrittori non credono più che ci si possa salvare con l'arte o con la letteratura, neppure con un'arte ribelle, neppure con un'arte d'avanguardia. all'ascesi artistica antepongono l'ascesi etica o il sacrificio politico o l'avventura esistenziale. Alla presenza dell'opera si affianca, si antepone la presenza pubblica dell'intellettuale autore, fino ad arrivare a volte a un diverso tipo di estetismo, quello dell'azione per l'azione, come è avvenuto per esempio a Malraux e a Hemingway. E questo sarà vero per più di un decennio, oltre la guerra e la lotta antifascista, fino alla metà degli anni 50 e oltre. È vero per poeti come Oden, narratori come Orwell, è vero per Sartre, per Albert Camus, per Silone e Chiaromonte, Vittorini e Fortini, fino a Pasolini, il nostro poeta impegnato per eccellenza. Ognuno è impegnato a modo suo e anche per ragioni in parte proprie. In tutti loro, al di sotto del romanzo e della poesia, ci sono le forme del diario, del reportage, del pamphlet critico e satirico. Nell'attento sguardo retrospettivo che all'inizio degli anni 60 ha dedicato agli anni 30 nel saggio Mandato degli scrittori e fine dell'antifascismo, Franco Fortini usò Brecht, Bertolt Brecht, poeta drammaturgo, per dichiarare obsoleto, cioè superato, se non per liquidare l'antifascismo e gran parte della sua letteratura. Volendo essere accanto a una rivista come Quaderni Rossi, che usciva all'inizio degli anni 60, e al neomarxismo variamente operaistico di quella rivista, quello di Raniero Panzieri che la fondò e quello di Mario Tronti, due diversi operaismi, si sente che Fortini vuole prendere le distanze anche da Tempo Presente, la rivista di Silone e Chiaromonte, da quelli che, dice con una certa con un certo tono altero, che erano rimasti alla guerra civile spagnola, come se non ci fosse più niente da imparare dagli anni 30. Se il 68 ha avuto un fatale difetto, è stato quello di aver ignorato gli insegnamenti degli anni 30, di non aver letto Orwell e Simone Weil, Chiaromonte e Silone, Koestler, l'autore di Buio a mezzogiorno, e quanto era stato possibile, e tutto quanto era stato possibile capire negli anni 30, non solo del fascismo di Hitler, ma anche del comunismo al potere e delle sue degenerazioni dittatoriali. Negli anni 60, lo ricordo bene, parlo indirettamente anche un po' di me, della mia generazione, leggevamo Walter Benjamin affascinati dalle sue aforistiche tesi di filosofia della storia, in cui teologia e marxismo rivoluzionario si alleavano, presuntamente, in un utopismo messianico tanto appassionato quanto disperato. Ma Benjamin, non so perché, non mostrò di avere mai letto il pamphlet di Gide, Ritorno dall'URSS, uscito nel 1936, e lui leggeva molto le cose francesi. E ignorava anche il monumentale saggio di Boris Suvarin, amico di Simone Weil, il grande libro di Suvarin sul bolscevismo e su Stalin, pubblicato nel 1935. La cosa che si può rimproverare a Fortini è la sua malintesa fedeltà al marxismo, considerato come unica dottrina capace di criticare seriamente il capitalismo e le sue sovrastrutture politiche, democrazia e liberalismo borghesi. Ma non fu lo stesso Marx, sì, lo fu, a sconsigliare di diventare marxisti? Tra l'altro erano marxisti non solo i bolscevichi, ma anche i socialdemocratici, a cui nei suoi ultimi anni Engels era piuttosto vicino, sconsigliando la rivoluzione come sommossa in stile ottocentesco e come colpo di Stato, cosa che era avvenuta in Russia. Nel bilancio sugli anni 30, dicevamo, Fortini si serviva di Brecht per criticare la politica culturale non marxista dei fronti popolari, quando la difesa della libertà della cultura si mescolava per equivoco con la lotta di classe. Insomma, l'antifascismo era praticabile dagli intellettuali borghesi, ma la lotta di classe no. Questa è la tesi di Fortini. Fortini dice che il limite, virgolette, per esempio del Politecnico di Vittorini, era proprio il fronte popolare francese, la guerra di Spagna, il New Deal di Roosevelt, chiuse virgolette. Quella degli intellettuali impegnati in senso antifascista era per lui, per Fortini, virgolette, la funzione di organo della coscienza universale che era stata del Aufklärung, usa la parola tedesca per dire illuminismo. E continua questa coscienza universale negli intellettuali della democrazia, chiuse virgolette, ma la considera una funzione mistificata che poteva convivere anche con il sottomondo. Mi dispiace questo termine, sottomondo anarchico, ambiguamente denigratorio, delle avanguardie. Che fosse delle avanguardie si può accettare perché era un sottofondo, ma esistevano anche gli anarchici veri. Da un equivoco all'altro fra liberali e anarchici, Fortini conclude che invece, virgolette, il caso biografico e poetico di Brecht ha un'importanza eccezionale, chiuse virgolette, perché Brecht, da premarxista anarcoide che era stato negli anni 20, l'opera da tre soldi, eccetera, che era stato negli anni 30, era diventato più tardi marxista. Aveva letto Korsch, uno dei maggiori teorici del marxismo all'inizio degli anni 20. Marxismo e filosofia è un libro pubblicato in italiano, ma forse introvabile. Era un marxismo piuttosto estremo, insomma. È un Brecht il cui marxismo, dice sempre Fortini, si spoglia quasi interamente delle componenti anarchiche dell'avanguardia, chiuse virgolette, nonché della, virgolette, componente universalistico giacobina del marxismo. Insomma, alla fine il marxismo deve essere puro, non deve avere nessun elemento di anarchismo né niente di universalistico e giacobino. Quindi ciò che nei primi anni 60 importava a Fortini era liquidare l'antifascismo interclassista, cioè fra classi sociali, insomma, che detestavano il fascismo insieme, l'operaio e il professionista, lo scrittore e il contadino, che difendeva la libertà liberale e la democrazia borghese, mai c'è sempre l'aggettivo denigratorio naturalmente, no? Liberale, borghese, liberale, democrazia, borghesi e quindi non proletari. Purtroppo in questo argomento di Fortini c'era un'idea che in Russia aveva già fatto disastri, e cioè l'idea che il marxismo e la lotta di classe non solo vanno oltre il liberalismo e la democrazia allargandoli a tutte le classi sociali, ma possono farne a meno del liberalismo e della democrazia, o meglio, devono abolirli, cosa che ha legittimato una delle dittature più atroci, in cui la sola cosa che conta in Russia, che conta nelle classi oppresse e sfruttate, è incarnata dal Partito Comunista. Tutto ciò che conta nelle classi sfruttate è incarnata dal Partito Comunista e dalla sua dirigenza. Fortini, nel suo saggio, esibisce l'intervento di Brecht al Congresso internazionale degli scrittori per la libertà della cultura, Parigi, 1935. Cito qualche frase del discorso di Brecht che Fortini riproduce integralmente. Tra virgolette, questo è Brecht. Leggo. Non parliamo soltanto per la cultura, punto esclamativo. Si abbia pietà della cultura, ma prima di tutto si abbia pietà degli uomini, punto esclamativo. La cultura è salva quando gli uomini sono salvi. Compagni, pensiamo alla radice del male. Un grande insegnamento, semplice come tutti i grandi insegnamenti, è penetrato in quelle masse di uomini che più soffrono degli attuali rapporti di proprietà e dei barbari metodi con i quali quei rapporti sono difesi. È messo in pratica quell'insegnamento in un paese che rappresenta un sesto della superficie terrestre. Qui parla di chilometri quadrati, però, non di numero di abitanti. Dove gli oppressi e i nullatenenti hanno preso il potere. Là non c'è più distruzione di generi alimentari né distruzione di cultura. Compagni, parliamo dei rapporti di proprietà. Punto esclamativo, chiuse virgolette. La provocazione è che Brecht parli a tutti i presenti, non parli a tutti i presenti, ma parla ai compagni comunisti. E fra i presenti c'erano André Gide, Forster, il romanziere inglese, Huxley, altro romanziere inglese, Bernard Shaw, il grande commediografo, Malraux, Julien Benda, Gorky, Aragon, Thomas Mann, Hemingway, Antonio Machado. Si mescolavano in quel pubblico comunisti e non comunisti, ma Brecht introduce in quello schieramento un principio di divisione tipico dei comunisti e che nel corso della guerra civile spagnola risulterà fatale nella sconfitta dell'antifranchismo. Che Brecht non sapesse nulla, proprio nulla, della Russia di Stalin può essere comprensibile almeno in parte. Non comprensibile è che lo dimenticasse Fortini 30 anni dopo. Ma salvare il marxismo, tra virgolette, è stata a lungo la ragione per cui ignorare lo stalinismo, che aveva già divorato il comunismo cancellando liberalismo e democrazia. Gli anni 30, con le sue lezioni, non meritavano affatto di essere dimenticati né considerati del tutto da superare negli anni 60. L'astuzia retorica di Brecht consisteva nel fatto che chiamava uomini la classe operaia, mettendo in scacco l'umanitarismo, non di classe, degli scrittori dei fronti popolari antifascisti. Ma certo nella Russia di Stalin gli uomini erano considerati nulla, che fossero poeti, contadini, scienziati, operai, soldati e comunisti non stalinisti. Nella narrativa impegnata degli anni 30 c'era anche una dose di sentimentalismo, è vero, ma anche gli operai si riconobbero in romanzi come Furore di John Steinbeck. E quanto a sentimentalismo ne fa un uso anche Brecht, alludendo alla Russia. Ne hanno fatto uso abbondante anche i comunisti, parlando della Russia come patria del proletariato mondiale. Oltre a Brecht, al Brecht del 35, citato e valorizzato da Fortini, c'è anche Brecht che l'anno dopo attaccherà velenosamente, con la tecnica tipicamente di partito comunista, della denigrazione integrale, attaccherà André Gide, che, di ritorno dalla Russia, mette insieme un elementare catalogo di assurdità e orrori sovietici. È vero che le ragioni del comunismo precedente di Gide non avevano molto a che fare con il comunismo vero, neppure con quello puramente teorico. Erano le ragioni di principio, quelle di Gide, di un individualismo da artista. Ma qui aggiungerei che forse il solo genere di individualismo davvero antiborghese che si è dato trovare in una società borghese è quello degli artisti. Brecht denigra l'uomo e lo scrittore Gide, senza dire nulla sulla verità o falsità delle constatazioni che Gide ha fatto di persona nel suo viaggio in Russia. Riuscendo, quasi miracolosamente, Gide, a evadere da quel turismo della rivoluzione, tutti gli inviti, le delegazioni, da cui non seppe uscire neppure Carlo Levi quando va in Russia negli anni 50 e scrive Il futuro ha un cuore antico, 1956, non dice nulla del regime. Dunque, Gide, Brecht, due vicende esemplarmente opposte, forse le più tipicamente contrastanti nella letteratura dell'antifascismo anni 30. Tra l'uno e l'altro c'è una varietà di posizioni, ma sono Simone Weil, morta nel 1943 a Londra, a soli 34 anni, e George Orwell, gli autori che negli anni 30, con Nicola Chiaromonte, hanno detto di più. Gli anni 60, quelli di un malinteso ritorno di attualità della rivoluzione del marxismo in Occidente, hanno del tutto trascurato questi autori, se non detestato. Simone Weil, allieva di Alain, che era amico e commentatore di Paul Valéry, credo che sia la più alta e audace intelligenza filosofica e morale dell'intero secolo, cosa che non sarà mai accettata dai filosofi accademici. Si sentì rivoluzionaria, proclamandosi perfino bolscevica quando aveva 20 anni. Lesse Marx in tedesco, come leggeva Platone in greco, ma fece anche per alcuni mesi, nel 1934-35, l'esperienza del lavoro operaio, o più precisamente della condizione operaia, in uno stabilimento della Renault, esperienza operaia dalla quale uscì terribilmente provata, convinta che gli operai di fabbrica sono nella società moderna quello che nell'antichità e in altri continenti sono stati gli schiavi. Allo scoppio della guerra civile spagnola, la Weil entra nella colonna internazionale anarchica di Buenaventura Durruti, ma a causa di un banale incidente dovuto a inettitudine fisica della Weil è costretta a rientrare in Francia. Il suo diario di questa seconda esperienza registra un'ulteriore delusione politica, questa volta a proposito della violenza usata anche da chi lottava per una società più giusta e libera. Già nel 1932, nei suoi scritti sulla situazione tedesca, la Weil aveva visto come la sinistra fosse incapace di resistere all'ascesa di Hitler. Cito un brano, dice la Weil: «Certo, il Partito Comunista non è passato al nemico, ma in compenso, essendo completamente governato dalla burocrazia di Stato russa, soffre esattamente come il Partito Socialdemocratico della vertigine che colpisce, ogni burocrate posto davanti alla necessità di agire. Per molto tempo i burocrati, continua, a capo del Partito Comunista Tedesco hanno apertamente sostenuto che si poteva benissimo permettere a Hitler di arrivare al potere, che vi si sarebbe presto logorato al potere e avrebbe aperto la strada alla rivoluzione. Eppure l'esperienza italiana aveva già mostrato fin troppo chiaramente, continua la Veil, che la conquista dello Stato da parte delle bande fasciste significava scioglimento delle organizzazioni operaie e sterminio dei militanti. Chiuse virgolette. Nel 1934, poi, quando scrisse Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione, è la critica al marxismo, all'idea di rivoluzione, che nella Veil è centrale. Cito anche ancora da Riflessioni su libertà e oppressione. Dice la Veil: invero, Marx presupponeva, senza peraltro provarlo, che ogni specie di lotta per il potere sparirà il giorno in cui il socialismo verrà realizzato in tutti i paesi industrializzati. La sola sciagura è che, come aveva riconosciuto Marx stesso, la rivoluzione non si può fare contemporaneamente dappertutto e quando la si fa in un solo paese, essa non sopprime, anzi accentua la necessità per questo paese di sfruttare e opprimere le masse lavoratrici perché teme di essere più debole delle altre nazioni. Di questo la storia della rivoluzione russa costituisce una dolorosa illustrazione. In uno stile più narrativo, piuttosto estraneo alla discussione di problemi teorico-filosofici, anche Orwell arriva, come nessun altro scrittore degli anni 30, a una critica sociale e politica che non risparmia né il capitalismo né l'imperialismo inglese, né la sinistra nei suoi vari aspetti, socialista, stalinista, umanitaria, bohemienne, che volete, ma nel creare resistenze sempre nuove e sempre simili, a riconoscere la grandezza di Orwell come scrittore politico, si sono sempre alleati sia pregiudizi letterari che pregiudizi politici. Orwell è sempre stato considerato dai marxisti, anche da quelli eterodossi, non solo un insidioso nemico, perché socialista, ma anche e soprattutto un pericoloso impolitico, una specie di sprovveduto, intollerabile, presuntuoso, che pretende di capire le cose della politica da solo, come un qualunque individualista piccolo borghese, senza legami con la comunità, con le organizzazioni politiche e con le masse. Il trotskista Isaac Deutscher, grande scrittore politico peraltro, dopo la pubblicazione di 1984, definì Orwell, virgolette, una specie di superarma ideologica della guerra fredda, come se Orwell fosse stato al servizio degli Stati Uniti. Mentre Orwell, più modestamente, disse del suo ultimo apocalittico romanzo, virgolette, io non credo che il genere di società da me descritta si realizzerà necessariamente, ma credo che qualcosa di molto simile potrebbe realizzarsi. Chiuse virgolette, punto. C'era sempre qualcuno che a Orwell rimproverava di non essere né un vero politico, né uno scienziato sociale, né un grande romanziere. Eppure, a distanza di tempo, è diventato più chiaro che, pur non avendo scritto libri famosi come Per chi suona la campana di Hemingway, La condizione umana o La speranza di Marrow, tuttavia Orwell, rispetto a Hemingway e Marrow, con il suo omaggio alla Catalogna è tuttora colui che ha dato il documento più chiaro sulla sconfitta dell'antifranchismo e sul conflitto distruttivo fra comunisti da un lato e anarchici e socialisti dall'altro. Qualche storico della letteratura inglese, non faccio nomi, alla fine degli anni 70 trattava ancora la generazione di Orwell e di Oden come, virgolette, effimera, gracile, confusa e incapace di una conoscenza critica del mondo che aspirava a trasformare, virgolette. Ma Oden, come poeta impegnato e poi lontano da ogni impegno politico, Auden era e resterà il maggiore poeta di lingua inglese di metà Novecento, un intellettuale saggista morale di prim'ordine. Mentre negli scritti di Orwell, definiti riduttivamente dal critico come giornalistici, si trovano le più esemplari e memorabili analisi sociali e diagnosi politiche di quel decennio e non soltanto. Continuiamo a leggere la parabola allegorica sullo stalinismo, che è La fattoria degli animali, uscita nel 1945, e poi 1984, uscito nel 1948, sui totalitarismi, satiriche, fosche immagini di un futuro possibile, delle quali non riusciamo a liberarci. Forse Orwell è stato favorito proprio dalla sua vocazione giornalistica, o più precisamente autobiografica e saggistica. Né il romanzo né la poesia erano forme letterarie adatte a indagare le realtà e le verità di quel terribile decennio. È così. Può succedere che un uomo solo e politicamente isolato riesca a capire la politica presente e futura meglio di interi partiti politici e di eminenti studiosi di scienze sociali. I marxisti hanno sempre trattato Orwell dall'alto in basso e si sono clamorosamente sbagliati. Credevano di essere garantiti da una teoria sociale e politica intramontabile e neppure correggibile. Ma neppure la teoria marxista era riuscita a prevedere i guai della sua pratica. La teoria non riesce a prevedere i guai della pratica marxista e della psicologia sociale dei rivoluzionari al potere. Succede che la psicologia morale la capiscano gli scrittori meglio dei teorici e dei politici. Forse il primo interrogativo che nasce riconsiderando gli anni 30, sto per concludere, della letteratura impegnata è semplicemente questo: come si entrò nell'impegno politico e come se ne uscì. Si entrò diventando marxisti in qualche misura, lo furono in qualche misura tutti, aderendo a partiti comunisti o a un umanitarismo antifascista come quello dei fronti popolari e infine partecipando con la propria presenza fisica e denunciando malfatti e ingiustizie, misfatti e ingiustizie. Se ne uscì da quel periodo negli anni 40, con opere riassuntive e bilanci critici di ampio respiro, come per esempio Dialettica dell'Illuminismo, uscita nel 1947 di Horkheimer e Adorno, e Le origini del totalitarismo nel 1951 di Hannah Arendt. Ma credo che come scrittori spetti una priorità alla Weil e a Orwell, alla prima per la sua critica precoce al marxismo e all'idea di rivoluzione, e nel 1943 per La prima radice, un libro intitolato così, una proposta etico-politica per l'Europa del futuro che rovesciava i presupposti di tutta la cultura occidentale, dal culto della forza al mito del progresso e della grandezza storica. Virgolette, parla la Weil. Si parla di punire Hitler, ma non lo si può punire. Voleva una cosa sola e l'ha avuta, essere nella storia. Qualunque cosa gli si infligga, si tratterà sempre di una morte storica. La sola punizione capace di punire Hitler è una così completa trasformazione del nostro senso della grandezza che necessariamente lo escluda. Finito la citazione della Weil. Orwell è stato il più efficace e onesto reporter del decennio, con i suoi giorni in Birmania, sull'impero inglese in Asia, con La strada di Wigan Pier sui minatori inglesi e Omaggio alla Catalogna sulla guerra civile spagnola. Infine, le sue tetre allegorie del totalitarismo. Si legge nel 1984, e chiudo con questa citazione, come per convincere a tenerla a mente, la neolingua maiuscolo, che è la lingua dei totalitarismi futuri, la neolingua ne parla come se fosse il passato. La neolingua era la lingua ufficiale di Oceania, immaginario luogo che potrebbe essere Cina-Russia. Era stata messa a punto per le esigenze ideologiche del Socing, scritto Socing, o socialismo inglese, viene chiamato Socing. L'auspicio era che intorno al 2050 la neolingua potesse sostituire totalmente l'archeolingua, cioè l'attuale lingua d'uso. Scopo specifico della neolingua non era solo quello di fornire a beneficio degli adepti del Socing un mezzo espressivo in sostituzione della vecchia visione del mondo e delle vecchie abitudini, una lingua che sostituisce la vecchia missione del mondo e le vecchie abitudini mentali. Lo scopo era di rendere impossibile ogni altra forma di pensiero. Grazie.